I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, siete sintonizzati su Onde Quadre, la web radio del Politecnico di Torino. State ascoltando in particolare la trasmissione Route 66. Oggi siamo al nostro terzo speciale, quindi vi faremo scoprire questo viaggio musico-letterario attraverso la Francia. Ascoltiamoci la sigla. Some chill. Got the time to kiss it. I bet you learn some chill. Shoulder, baby. Shoulder, yes, I do.
Ben ritrovati in studio, questa è Route 66 e oggi, come ha detto Giuliano, siamo in Francia. Allora, una piccola correzione, questi speciali non vanno in onda il mercoledì ma solamente lunedì dall'una alle due, quando prima mandavamo in onda la replica della puntata. Potete trovare appunto questi speciali sul sito del Politecnico di Torino, ondequadre.polito.it, oppure sulla nostra pagina Facebook Route66_onair. Oggi siamo, ripeto, per la terza volta in Francia, abbiamo come sempre parecchi artisti e io vi porto tre libri: La vita davanti a sé di Romain Gary, Tropico del cancro di Henry Miller e poi I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Allora, io inizierei subito dal libro perché intanto tempo vedo che ne ho. Allora, La vita davanti a sé di Romain Gary è del 1975. Lui è uno scrittore francese d'origine ebreo-russa, infatti lui arriva a Nizza all'età di 13 anni, nasce nel 1914, poi morirà suicida a Parigi il 3 dicembre del 1980. Ed è curioso questo modo in cui si è ucciso, perché il pomeriggio del 3 dicembre del 1980 Gary si reca in Place Vendôme a Parigi e acquista una vestaglia di colore rosso, di seta rossa. Aveva deciso di ammazzarsi con un colpo di pistola alla testa, poi non sa bene se effettivamente è stato alla testa o in bocca, e per delicatezza verso il prossimo aveva pensato di indossare una vestaglia di quel colore perché così il sangue non si notasse troppo. Quindi un personaggio un po' particolare e ultra sensibile. Infatti questo colpo di pistola sparato, anche se magari all'inizio ha suscitato un po' di scalpore, poi in realtà nei salotti parigini un po' la gente se lo aspettava, perché Gary era un romanziere, un eroe di guerra, diplomatico, viaggiatore, ne aveva fatte un po' di tutti i colori ed era arrivato praticamente alla fine. Era stato sposato due volte, era stato anche un cineasta e diciamo che era ormai veramente un romanziere a fine corsa, non aveva più tanto da dire. E adesso Giuliano ci introduce il primo brano di oggi.
Sì, benissimo. Adesso ascoltiamo un pezzo che si chiama Melody, di un parigino che è Serge Gainsbourg, che lui, oltre ad essere musicista, fu anche cantautore, poeta, pittore, regista e paroliere. Quindi ascoltiamo subito il brano Melody.
Les ailes de la rôle s'effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. pas sur le capot de cette Silver Ghost de 1910. S'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Poste de radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste.
Questa era Melody di Serge Gainsbourg. Allora, la vita davanti a sé. Una cosa curiosa dell'autore. Pochi mesi dopo la sua morte avvenne un colpo di scena, nel senso che con la pubblicazione postuma di Vita e morte di Émile Ajar si seppe che questo Émile Ajar, il romanziere più promettente degli anni 70, vincitore 5 anni prima del premio Goncourt con appunto La vita davanti a sé, e l'inventore di un gergo da banlieue, da emigrazione, il cantore, possiamo dire, di quella Francia multietnica che cominciava a cambiare un po' il volto di Parigi, non era altro che Romain Gary. Quindi lui si era sempre spacciato per un'altra persona. E divenne appunto lui l'autore di questo grandissimo capolavoro della letteratura francese contemporanea. E di che cosa parla questo libro? Vediamo la storia di Momo, un ragazzino arabo nella banlieue di Belleville, figlio di nessuno, accudito da una vecchia prostituta ebrea, Madame Rosa, che appunto ci racconta la sua vita da bambino, che cosa succede, chi incontra, chi è questa Madame Rosa. È la storia di un amore materno in un condominio della periferia francese dove i legami di sangue non contano, e in realtà poi le tragedie della storia svaniscono appunto davanti alla vita, al semplice desiderio e alla gioia di vivere. Un romanzo definito, possiamo dire, toccato dalla grazia, in cui l'esistenza è vista e raccontata con l'innocenza di un bambino. Infatti è proprio questo, secondo me, il carattere vincente di questo romanzo, è che tutto viene raccontato attraverso gli occhi di questo bambino che ha 4 anni. In realtà non è ben definita la sua età, comunque siamo intorno ai 4, 5, 6 anni, una cosa del genere. Quindi figlio di una prostituta e di un padre probabilmente ignoto, ai nostri occhi si presenta come un orfano allevato da una ex prostituta che però ha smesso il lavoro di una vita, ha visto come fonte di guadagno la possibilità di allevare i figli di chi si ritrova ad averne incidentalmente e non può prendersene cura. E quindi poi l'amicizia di Momo sono orfani come lui, travestiti, malviventi, poveracci. E ha una disastrosa carta d'identità, cioè il suo futuro è praticamente inesistente. E un romanzo molto bello. Dopo continuo a dirvi ancora qualcosa, perché veramente posso farvi miliardi di riassunti, ma poi alla fine non si riesce a cogliere bene l'essenza del libro se non si legge. Vuoi introdurre il secondo brano?
Va bene, sì, il secondo brano di oggi quindi è un brano di John Mitchell Jarre che si chiama Oxygen, che è la quarta parte di Oxygen.
Questa era Oxygen di Jean-Michel Jarre. Allora, la storia di Momo raccontata da Momo. Lui in realtà, al di là delle aspettative, perché ripeto, la sua vita è fuorché bella e carina e serena, perché come ho detto è allevato da un'ex prostituta insieme ad altri bambini che hanno più o meno subito la sua stessa sorte. E lui è molto felice, è dolce, ci trasmette grazia e racconta veramente con una spontaneità e delicatezza disarmante la sua vita, quello che lo circonda. senza peli sulla lingua, con appunto il linguaggio di un bambino, però possiamo dire la lucidità di un adulto. È veramente bello. Poi si legge tutto d'un fiato, ti fa ridere, ti fa sorridere, ti fa anche un po' commuovere. E attraverso i suoi occhi e le sue parole, anche il lettore più prevenuto vedrà poi crollare ogni suo pregiudizio e giudizio verso prostitute, travestiti, ebrei o ladri, perché Momo ce li racconta al di là di quel che fanno o hanno fatto. Lui va dritto al loro cuore, alla loro essenza. Quindi non c'è giusto e sbagliato, né bene né male, c'è la vita e chi la vive, senza badare al sesso, all'età, allo stato sociale, al colore della pelle, alla religione. Infatti questo è stato definito appunto un romanzo multiculturale che obbliga un po' il lettore a cambiare la prospettiva, a rivedere un po' le sue concezioni di normalità e ad accettare quel che accade nella vita davanti a sé, e che quindi sia poi un capolavoro di vita nonostante tutto. E quindi l'impatto del romanzo per chi lo affronta è veramente incisivo e inaspettato, cioè, rimani un po' scioccato, perché è difficile riuscire a trovare un libro raccontato in questo modo qui, veramente dalle parole di un bambino. E adesso passiamo al terzo brano, Ulaanbaatar con La Joyeuse de Tambour.
Chasse pointe à l'horizon, traîne sur l'asphalte. La joueuse défile, vient me prendre de ses mains d'acier, me porte à sa bouche. La tambour souffle sur mes cendres, me projette dans son univers, me fait disparaître. Ma joueuse de tambour souffle sur mes cendres.
Rieccoci in studio, questi erano gli Ulan Bator con La Joyeuse de Tambour. Se si dice così, spero la mia pronuncia francese non è il top, però siamo stati in America 20 puntate, ora ci stiamo improvvisando francesi, ci proviamo. Bene, a questo punto volevo parlarvi del prossimo gruppo, che sono gli Air. Questo sono un gruppo che nacque a Versailles nel 1995. Innanzitutto Air non è proprio, diciamo, è un acronimo che vuol dire tipo amore, immaginazione, sogno in francese, però le parole francesi evito di dirvele, se non vi dispiace. Diciamo, questo gruppo nasce in modo particolare, in quanto mischia, diciamo così, due generi apparentemente e concretamente completamente diversi. Infatti questo gruppo è formato da un duo. E, diciamo, il primo personaggio è un professore di non vi dico i nomi, ragazzi, veramente mi vergogno troppo. È un professore di matematica che appunto ha studiato musica classica al Conservatorio di Parigi, quindi diciamo ha un'impostazione più metodica, più classica. Invece il secondo, quando si conoscono, appunto si è appena laureato in architettura, tra l'altro, ed è molto appassionato di musica elettronica. Diciamo, dall'unione di queste due persone nascono gli Air. Praticamente, quindi, stavo dicendo che grazie ai differenti generi e stili completamente diversi, diciamo, e il background che hanno queste due persone, praticamente ne viene fuori un genere completamente nuovo, possiamo dire. Infatti, diciamo, molti artisti, molti critici, ecco, etichettano, ecco, non mi veniva la parola, questo gruppo come un gruppo elettronico trip hop, ma in realtà loro hanno quasi, possiamo dire, fondato un nuovo stile che viene chiamato easytronica, che diciamo è stato coniato quindi a fine anni 90. E praticamente loro iniziano la loro avventura musicale nel 1996 con un primo singolo che si chiama Modular Mix, però non hanno molto successo. Nonostante ciò, però, riescono a entrare a contatto appunto con i primi, diciamo, a farsi notare appunto dalle etichette, eccetera. Invece nel 1998 abbiamo l'anno della svolta, infatti esce l'album d'esordio Moon Safari, da cui è presa la canzone che ora ascolteremo. Diciamo, questo album è andato particolarmente bene, è stato definito come una proposta musicale di grande maturità, addirittura in pochi mesi venderà più di 1 milione di copie. Poi tra l'altro è stato anche inserito tra i 500 dischi fondamentali della storia del rock in un libro sempre dei primi anni 2000. Quindi praticamente, diciamo, con quest'album questo gruppo sfonda, se possiamo consentire questo termine, si può dire, sì. E quindi niente, a questo punto ci ascoltiamo una canzone presa da quest'album, quindi del 1998, che, se riesco a dirlo, si chiama La Femme d'Argent. Rieccoci studio, questi erano gli Hair con La Femme d'Argent. Bene, adesso passiamo al gruppo successivo che sono i Magma. Loro sono un gruppo chiaramente francese, possiamo definirli come rock progressivo, che sono nati nel 1969, quindi un periodo molto particolare in Europa, come sappiamo. E diciamo l'autore, il principale membro del gruppo è un certo Christian Vander, che diciamo ha una visione molto particolare della vita, del mondo, che lo inquieta così tanto. E diciamo lui iniziò questa sua visione, che lui definisce del futuro spirituale ed ecologico dell'umanità, e diciamo iniziò a sfogarla appunto attraverso la musica, anche diciamo con la formazione di questo gruppo. La particolarità di questo gruppo e diciamo dei loro scritti, dei loro testi, delle loro canzoni, è che praticamente diciamo loro hanno addirittura inventato una nuova lingua, possiamo dire. Infatti nel loro primo album i Magma praticamente raccontano la storia, cioè diciamo nelle canzoni, diciamo i testi raccontano la storia di un gruppo di persone che fuggono praticamente dalla Terra perché deve essere annientata e si stabiliscono su un pianeta che si chiama Cobaya. Praticamente succedono varie cose, incontrano altre persone e, diciamo però il punto è che, come dicevo prima, gli abitanti di questo nuovo pianeta, che vengono chiamati Cobayani, parlano una lingua diciamo a sé, che praticamente è la lingua con il quale loro scrivono la maggior parte dei loro testi. Quindi diciamo è molto particolare, perché comunque penso sia una cosa abbastanza unica che un gruppo si inventa, quasi, diciamo non è proprio unica però quasi, comunque insomma questa è la particolarità. E infatti quello che stavo dicendo, diciamo nella loro storia questo gruppo ha collaborato anche con altri artisti, con altre band, facendo anche altri progetti, e con tutti questi progetti praticamente anche lì vennero chiamati con il termine The Hull, che è appunto il nome che loro indicavano appunto per definire questi progetti, anche un po' indicavano il loro stile musicale. Quindi vediamo un po' di che si tratta. Allora ascoltiamo quindi questa canzone, che è presa dal loro terzo album del 1973. Il titolo della canzone, io non so pronunciare il francese, figuratevi una lingua inventata. Comunque il titolo dovrebbe essere Cobaya is de Undin.
Doppelt aus Fugger, Ort, sieben Degelstadt.
Loro erano i Magma con Kobaya is the Hunting. Hunting, chi lo sa. Allora, il secondo libro di oggi fa parte dei 100 libri della Biblioteca Ideale di Fernanda Pivano ed è Tropico del Cancro di Henry Miller, uscito nel 1934. Henry Miller è uno scrittore newyorkese nato nel 1891, in realtà è stato anche pittore, saggista, reporter di viaggio statunitense ed è ricordato soprattutto per il suo stile che si allontana molto dalle forme letterarie del suo tempo. Diciamo che sviluppa una sua personale tipologia di romanzo, che è un intreccio tra l'autobiografia, le strutture narrative del romanzo tradizionale, la riflessione filosofica, il saggio di critica sociale e le tecniche di scrittura automatica surrealiste. Questo modo di scrivere, queste tecniche stilistiche hanno influenzato molto gli autori della Beat Generation, in particolar modo Jack Kerouac. Il romanzo di cui parlo oggi è ambientato in Francia, in particolar modo a Parigi, nel 1930. È scritto appunto in prima persona, come molti altri dei suoi romanzi, e spesso naviga un po', oscilla tra il passato e il passato prossimo. Alcuni capitoli spesso seguono un riferimento narrativo stretto agli amici di Miller, ai colleghi, ai posti di lavoro, altri invece sono scritti come delle riflessioni sue, dell'autore. Vi sono moltissimi passaggi che esplicitamente descrivono gli incontri sessuali del narratore, anche se comunque il libro non si focalizza su questi argomenti, soltanto su questi argomenti. Infatti, diciamo che questo è forse stato il romanzo più frainteso della storia della letteratura, perché non era stato anche bandito proprio per questi racconti. È stato definito un romanzo pornografico, ma non è per niente così. E dopo vi spiego un po' meglio di cosa parla, così capite che effettivamente l'etichetta che gli era stata data non aveva ragione di esistere. Adesso passiamo al prossimo brano. Lui è Jan Tiersen e il titolo è La Dispute.
Mm-hmm.
Jan Tiersen con La Dispute. Allora, il romanzo Tropico del Cancro inizia più o meno così. Lui dice: sono senza denaro, senza risorse, senza speranze, sono l'uomo più felice del mondo. Un anno fa, sei mesi fa, pensavo di essere un artista, ora non lo penso più, lo sono. Tutto ciò che era letteratura mi è caduto di dosso. Io canterò per voi, un po' stonato forse, ma canterò. Quindi lui ha voglia di vivere, è gioioso, e come dire, è anche un po' folle, ha tanta voglia di raccontare, di essere coinvolto da tutto, da quello che è bello, dal brutto, da quello che è meraviglioso, dal sordido, niente, lui vuole andare come un flusso continuo verso appunto le emozioni che può regalare la vita. E la cosa curiosa su cui si interroga Fernanda Pivano, dice: come la sua gioia di vivere tradotta in narrativa sia stata scambiata poi per pornografia e oscenità resterà forse uno dei più grossi equivoci della storia letteraria. E se è vero che pornografia significa servirsi di concetti e di immagini per suscitare desideri carnali, sembra curioso che venissero considerate pornografiche le sue esaltate descrizioni degli orrori fisici più segreti. Quindi lui fa una denuncia praticamente brutale del corpo reale, che arrivava poi però in una civiltà fasulla, arbitraria, e quindi dove sembrava che gli uomini avessero perduto la capacità di vivere e di comunicare, dove il condizionamento del pensiero aveva raggiunto livelli quasi, quasi grotteschi, possiamo dire. E l'autore, Henry Miller, ha sempre parlato di sesso non per ragioni di lucro, ma per esprimere un po' il suo modo poetico, che lui racconta appunto, che dice: io, la ragione per cui ho parlato tanto è il perverso, del brutto, dell'immorale, del crudele, e che volevo si sapesse quanto importanti siano queste cose, importanti almeno quanto il bene. Quindi forse la definizione di romanzo pornografico è stata un po' oltre che sbagliata, superficiale, forse non si era neanche capito bene di che cosa voleva parlare l'autore. Adesso passiamo a un altro brano, loro sono gli Stereo Lab con Tone Burst.
Rieccoci in studio, ragazzi. Questi erano gli Stereolab con Tone Burst. A questo punto invece andiamo avanti con la musica. Vi voglio parlare di un gruppo molto importante che ha fatto, possiamo dire, la storia della musica elettronica. Loro sono i Daft Punk. Non so se sicuramente voi li conoscete. Sono un gruppo molto importante che nacque nel 1993, diciamo fondato da due parigini. E niente, loro sono molto importanti, diciamo, hanno... sono sicuramente, sia per volume di vendite che anche per diciamo la conferma che la critica gli ha dato negli anni, sono, possiamo dire, il gruppo più importante, più esponente, come si dice, che rappresentano meglio la musica elettronica, forse. Andrea non è molto d'accordo con questa definizione, nel senso, un gruppo molto importante della musica elettronica, perché loro hanno sicuramente, tutti voi conoscete ad esempio il singolo Around the World, da cui tra l'altro è stato da cui è stato fatto anche un video musicale, un videoclip molto particolare diciamo con delle coreografie di danza molto particolari, con scenografie strane, e questo diciamo per quanto riguarda il loro album di debutto, che è del 1997. Invece per quanto riguarda la canzone, la musica che portiamo oggi, che è la canzone si chiama appunto Harder, Better, Faster, Stronger. Questo invece è stato preso da un album successivo, che probabilmente è il loro album, diciamo probabilmente, è l'album che ha venduto di più, che è l'album Discovery del 2001, in cui loro anche cambiano un pochino stile, diciamo, si continuano a, diciamo, a buttarci giù pesante con la disco music, hanno uno stile più che altro anche, come viene detto, synth pop, non so se si pronuncia così. E niente, stavo dicendo, questo Discovery, questo, che vuol dire il titolo di questa canzone, di questo album, scusate, a cosa si ispirano loro? Praticamente loro è come se si ispirassero alla nostra infanzia, no? Al fatto che fanno loro proprio un paragone con la fase di scoperta che si sperimenta durante l'infanzia, e diciamo con un modo particolarmente giocoso di vedere le cose. Infatti loro proprio dichiarano: quando sei un bambino non giudichi o analizzi i brani, li ascolti e basta, non ti interessa sapere se sono nuovi, vecchi, chi li ha scritti, chi non li ha scritti. Questo appunto è l'aspetto giocoso, divertente, colorato e musicale dell'album, e appunto questo qua è il discorso. Quindi a questo punto direi di ascoltarci questa canzone del 2001 dei Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger.
Over.
Harder, Better, Faster, Stronger dei Daft Punk. Allora, concludiamo la puntata con il terzo libro di Alexandre Dumas, I Tre Moschettieri. In realtà sono stata indecisa fino all'ultimo se portare questo oppure Il Conte di Montecristo, perché sono entrambi due capolavori famosissimi di questo scrittore, nato nel 1802 e morto poi nel 1870, scrittore e drammaturgo francese. Tra l'altro è famoso anche il figlio, che ha lo stesso nome, e ha scritto La Signora delle Camelie. Quindi le opere letterarie più note, oltre ai Tre Moschettieri e Il Conte di Montecristo, sono La Regina Margot e 20 anni dopo, e Il Visconte di Bragelonne, che sono continuazioni dei Tre Moschettieri. Questo romanzo, I Tre Moschettieri, fu pubblicato un po' a puntate sul giornale Le Siècle, scritto insieme a Auguste Marquet nel 1844. Poi 20 anni dopo è uscito nel 1845 e Il Visconte di Bragelonne nel 1850. Siamo in Francia nel 1600, precisamente 1625, c'è un giovane gascone, che sarebbe D'Artagnan, che va a Parigi per entrare nei moschettieri di Re Luigi XIII. Porta con sé una lettera di raccomandazione indirizzata al signore di Treville, che sarebbe il capo dei moschettieri, però questa lettera gli viene poi sottratta lungo la strada da un individuo con cui poi duella e che alla fine si identifica ed è il cavaliere di Roquefort. Dopo l'udienza con Treville incontra casualmente uno dopo l'altro i tre moschettieri, che sono Athos, Porthos e Aramis, che sono poi i più famosi. E ciascuno di loro, ritenendosi provocato da D'Artagnan, lo sfida a duello a insaputa degli altri. All'incontro, quindi durante questo duello tra i tre moschettieri e D'Artagnan, si presentano le guardie del cardinale Richelieu, che per arrestarli, perché la legge proibiva i duelli. Però i tre moschettieri e D'Artagnan a questo punto si oppongono e combattono insieme contro le guardie di Richelieu e ovviamente poi vincono. D'Artagnan a quel punto conquista la fiducia e l'amicizia dei tre moschettieri e quindi si forma questo gruppo. Questo è l'inizio di tutto il romanzo, che sono tantissime pagine raccontate veramente, veramente bene. Ve lo consiglio. E adesso però siamo arrivati alla fine, quindi non posso dire altro se non ricordarvi che questo è il nostro terzo speciale, ci sarà poi il quarto e ultimo. E niente.
E poi ce ne andiamo tutti a casa, come
e
si
poi
dice in questi casi.
Questa esperienza.
Purtroppo non potrete più ascoltare Roots 66, quindi riascoltate da capo tutte le puntate di nuovo. No, sto scherzando. Va bene, Carola, come conclusione della penultima puntata, cosa vogliamo fare? Ricordiamo i contatti, ci salutiamo, cosa ne pensi?
Vai, e io poi lancio l'ultima.
Vai, allora, i nostri contatti. Come sempre potete scriverci per comunicare con noi o anche ascoltare i podcast che di volta in volta pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook, che è Route66_Onair. Oppure potete ascoltare gli altri podcast delle puntate precedenti, vedere anche le altre trasmissioni sul sito di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.pulito.it. Quindi per quanto riguarda la messa in onda
il lunedì,
quindi dalle 13 alle 14, potete ascoltare questi ultimi speciali. Sì, sì, sì. Bene, tutto qui. Allora, vuoi lanciare l'ultimo brano? E quindi
allora,
ci salutiamo, direi.
Sì, l'ultimo brano è di Sébastien Tellier, La Ritournelle.
you.